Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran oggi ricorda l'anniversario rimpatrio dei prigionieri di guerra imposta. Il cancelliere tedesco rifiuta la parola apartheid per descrivere il regime israeliano. Il summit tra Zelensky, Erdogan e Guterres. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì, il 17 agosto 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda provocazioni USA nei confronti della Cina. Dopo il commento, come di consueto, potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam, che è dedicata proprio alla presentazione della fede islamica. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Oggi, mercoledì 17 agosto 2022, si ricorda in Iran il 31esimo anniversario del ritorno in patria dei soldati che furono imprigionati nel corso della guerra imposta dall'Iraq di Saddam Hussein alla Repubblica Islamica. Il rimpatrio ebbe luogo dopo l'accordo raggiunto tra i due paesi nel 1990, diventando uno dei passi più importanti per la completa applicazione della risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che pose fine agli 8 anni di conflitto tra i due paesi vicini. Il loro ritorno, dopo aver subito per anni le più dure torture del regime di Baas, è stato il risultato dell'intelligente resistenza del popolo iraniano contro il nemico. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rifiutato la parola apartheid per descrivere il regime occupante di Israele dopo un incontro con il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas. Naturalmente abbiamo una valutazione diversa rispetto alla politica israeliana e voglio dire espressamente che non condivido l'uso della parola apartheid e non credo che descriva correttamente la situazione, ha detto Scholz durante una conferenza stampa congiunta con Abbas a Berlino martedì. Abbasso al canto suo ha reso noto: siamo impegnati nella resistenza popolare pacifica e non ci allontaneremo da essa. E siamo contro la violenza e il terrorismo in qualsiasi parte del mondo. Infatti il regime israeliano è basato su una situazione di distinzione etnica e religiosa tra ebrei e palestinesi. In un suo recente rapporto anche l'Amnesty International ha affermato che le autorità israeliane devono essere chiamate a rendere conto del crimine di apartheid contro i palestinesi. E giovedì, proprio domani, 18 agosto, in Ucraina ci sarà un incontro trilaterale tra il segretario generale dell'ONU Guterres, il presidente turco Erdogan e quello ucraino Zelensky. Lo comunica il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dzhuarik. Venerdì 19 Guterres si recherà a Istanbul per visionare il centro di coordinamento congiunto istituito per monitorare l'applicazione dell'accordo sull'export del grano ucraino. Sempre venerdì visiterà il porto ucraino di Odessa nel Mar Nero. E la NATO ha lasciato cadere la propria maschera mostrando la sua natura aggressiva e la sua pretesa di dominio globale, lo ha affermato il ministro della difesa russo Sergei Shoigu in apertura della conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale nell'ambito del forum Army 2022. La NATO ha lasciato cadere le proprie maschere e la sua natura aggressiva ha cessato di essere nascosta dietro le formazioni sull'orientamento esclusivamente difensivo delle sue attività. Oggi le rivendicazioni per il dominio globale sono fissate nei documenti di pianificazione strategica dell'alleanza, ha affermato il ministro Shoigu. Ha osservato che l'Africa, l'Asia occidentale e la regione Asia-Pacifico rientrano nell'ambito degli interessi della NATO. Secondo l'Occidente, ha sottolineato il ministro della difesa, il sistema esistente di relazioni internazionali dovrebbe essere sostituito dal cosiddetto ordine mondiale basato sulle sue regole. Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu, ancora intervenendo proprio a questo evento, ha detto che la Russia non ha alcuna necessità di usare armi nucleari in Ucraina. Ha infatti dichiarato il ministro che ha definito bugie assolute le analisi dei media secondo cui Mosca potrebbe impiegare tali armi nel conflitto. Il suo discorso però non si è soffermato solo alle rassicurazioni che riguardano l'intenzione di non impiegare il nucleare, a cui sono seguite diverse speculazioni sull'alleanza atlantica che secondo Shoigu rivendica il dominio globale anche in Africa e Asia Pacifico. Poi ancora prosegue: il dominio assoluto su di noi e i nostri alleati da parte dell'Occidente sta diventando un ricordo del passato. L'operazione speciale in Ucraina pone fine all'ordine mondiale unipolare, ha poi concluso il ministro russo. E una guerra nucleare tra gli Stati Uniti e la Russia rischia di far morire di fame 5 miliardi di persone. E quanto rivela uno studio condotto proprio dalla Rutgers University e pubblicato dalla rivista Nature Food, secondo il quale 2/3 della popolazione mondiale potrebbe morire di fame in seguito a un conflitto nucleare tra le due grandi potenze. La conseguenza di una guerra simile, infatti, sarebbe l'intenzione catastrofica degli approvvigionamenti alimentari. Conseguenze devastanti sulle forniture di cibo potrebbe derivare anche da una guerra nucleare di scala ridotta come quella tra Pakistan e India, che ridurrebbe del 7% in 5 anni la produzione alimentare globale e ucciderebbe fino a 2 miliardi e mezzo di persone. Insomma, secondo lo studio sarebbe più letale le conseguenze sulla sicurezza alimentare che quelle di un'esplosione nucleare. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in una nota che il Dipartimento di Giustizia e l'FBI hanno restituito i suoi passaporti dopo averli presi durante il raid della sua residenza di Mar-a-Lago in Florida la scorsa settimana. Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI hanno appena restituito i miei passaporti. Grazie, sfortunatamente quando hanno fatto irruzione nella mia casa a Mar-a-Lago 8 giorni fa, hanno semplicemente aperto le braccia e hanno afferrato tutto ciò che vedevano, proprio come farebbe un criminale comune. Questo non dovrebbe accadere in America, ha scritto Trump. L'FBI ha eseguito un mandato di perquisizione per recuperare materiali legati a possibili violazioni del Espionage Act. Gli agenti hanno recuperato materiali top secret. Secondo quanto riferito il 15 agosto sul sito del New York Post, il mercato immobiliare statunitense è caduto in piena recessione a causa dell'impennata dei tassi di interesse ipotecari e dei costi di costruzione. Viene riferito che, secondo gli ultimi dati, la fiducia dei costruttori statunitensi è diminuita per 8 mesi successivi. Si tratta del peggior declino dal crollo del mercato immobiliare durante la grande recessione nel 2007. I tassi di interesse ipotecari a 30 anni sono quasi raddoppiati da gennaio. Lo scorso giorno, secondo un reportage di The Hill, l'ultimo sondaggio ha mostrato che il 62% degli intervistati negli Stati Uniti è preoccupato di non poter pagare l'affitto di prossimo anno, mentre l'84% è preoccupato per la recessione, il 77% si preoccupa per l'aumento dei tassi di interesse e il 50% per la perdita del lavoro. È stato pubblicato il dossier del Viminale concernente i femminicidi in Italia nell'ultimo anno tra il 1 agosto 2021 e il 31 luglio 2022. Più di una donna ogni 3 giorni è stata uccisa. E c'è stato un incremento rispetto all'ultimo anno, sono aumentati del 15,7% i femminicidi, 108 maturati in ambito familiare e 68 quelli commessi dal partner e dall'ex partner. Calano invece le denunce per stalking, 15.817 contro le 18.653 dell'anno precedente. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Provocazioni USA contro Cina. Questa è una domanda chiave. Ora sarà necessaria cautela? Alla luce dell'inganno statunitense su Taiwan, la Cina metterà da parte la sua cautela e riconoscerà di aver bisogno della profondità militare e strategica della Russia e dell'Iran? Dall'esterno possiamo vedere un'Asia occidentale che si prepara e cambia posizione per girare verso est. Non si tratta tuttavia di un semplice spostamento geografico verso un altro punto cardinale. Questa è in parte una reazione di rifiuto all'assalto di sanzioni, regolarmente sequestri di beni da parte di persone con legami nulli o molto deboli con gli stati sanzionati, che stanno fuggendo dalla fabbrica delle sanzioni dell'UE. Ma il vero catalizzatore di questo nascente pivot è piuttosto la forza di attrazione decisiva di una visione globale posta sul tabellone del grande gioco dalla Russia. Gli stati di Heartland sono già incuriositi che attratti. C'è anche un sapore di Bandung II in questo caso. La conferenza di Bandung nel 1975 fu lanciata anche sui principi di autodeterminazione, rispetto reciproco della sovranità, non aggressione, non interferenza negli affari interni e partecipazione. Certo, l'energia originaria di questa iniziativa si è dissipata sotto l'impatto di un nuovo colonialismo finanziarizzato, ma c'è nell'aria oggi un tentativo di far rivivere questi primi sentimenti anticolonialisti diretti. In questo caso, contro l'ordine basato sulle regole imposto come copertura generale. We'll be right back.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Come vi abbiamo detto nella puntata precedente, il principio e fondamento della fede religiosa è la fede in Dio e nella sua unicità. Le vie della conoscenza divina sono molteplici, ma si possono riassumere delle seguenti tre: gnosi, filosofia e scienza. Il Corano traccia le forme delle manifestazioni dell'onnipotenza divina che appaiono in ogni più piccola parte dell'universo sensibile e le mostra come testimonianze della creazione dei segni di Dio. L'ordine, l'equilibrio, la misura e il calcolo racchiusi in ogni essere creato sono ragioni probanti che rendono evidente e imprescindibile l'esistenza di un creatore di tale perfezione. Un ordinatore onnipotente, onnisciente, non certo una coincidenza cieca causale di eventi e nemmeno una natura priva di senso e discernimento. La creazione nella visione del mondo coranica è avvenuta nella forma migliore possibile e quindi ogni cosa è buona in sé. La creazione è un complesso adornato nella forma più bella, un prodotto che la mano di Dio eterno e onnipotente ha fabbricato nella maniera migliore. Ogni cosa è stata creata in sé perfetta e la creazione divina non è cosa futile. Nella creazione dell'universo vi sono state sapienza ed un fine e tale complesso non è inutile e vano. Questa meravigliosa struttura è manifestazione di un intelletto eterno ed è dotata di una solidità che deriva dalla sapienza. Ogni particella nella creazione era ed è un segno fra gli infiniti segni della divinità, è una prova di quella forza imperiutura. Il Corano per un verso esprime il concetto che le creature divine sono state prodotte nel migliore dei modi, laddove recita: «È colui che ha perfezionato ogni cosa creata». E fa questo attraverso l'uso di molteplici vocaboli quali migliore, ottimo, equilibrio, valore e misura. Da un lato afferma che l'universo creato non è futile e vano e bensì fondato su un disegno preciso e questo esprime per antinomina attraverso vocaboli quali vizio, perversione, fenditura.
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Nella visione del Sacro Corano, Dio da una parte possiede i più alti attributi di perfezione, dall'altra è scevro di qualsiasi difetto. Il Corano, attraverso parole quali altissimo, magnifico, ci presenta Dio come superiore a qualsiasi umana concezione e ne esprime l'assenza di qualsiasi difetto e imperfezione attraverso parole quali santissimo e glorioso. È sempre secondo il Corano l'universo, pur nella sua grandiosità e bellezza, non testimonia che una minima parte degli attributi divini, essendo segno solo di una parte della magnificenza e bellezza di Dio, della sua infinita purezza e grandezza. Gli attributi di Dio hanno riflesso nelle cose da Lui create ed ogni particella in maniere diverse è testimonianza dell'Altissimo. Gli attributi si dividono in due categorie, attributi di essenza e di sostanza. Nella prima categoria rientra l'attributo di onnisciente, nella seconda quello di creatore. Consideriamo ora due degli attributi di essenza, la sapienza e la potenza divina. Questo mondo in tutta la sua grandezza è testimonianza della sapienza e della forza di Dio. Le biblioteche del mondo, nel loro complesso con milioni di libri riguardanti le più svariate discipline scritte in differenti lingue, documentano e testimoniano la sapienza e la forza divina. Un libro di astronomia testimonianza la sapienza e la forza di Dio nelle galassie. Un libro di anatomia, invece, testimonia la sapienza e la forza di Dio all'interno dell'uomo. In tal senso, il glorioso Corano parla del fatto che il Creatore ha dato vita al mondo e colui che è onnisciente e discrimina ogni cosa. Consideriamo sapiente uno specialista in cardiologia perché conosce il corpo umano e le peculiarità del cuore. Allo stesso modo consideriamo sapiente un astronomo perché conosce la distanza, l'orbita e il movimento degli astri. Allora Dio, che ha creato milioni di cuori con la loro perfezione o milioni di astri con la loro grandiosità, non è forse da considerarsi onnisciente? Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto. Thank you.